la versione di Oscar, di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31 primi e 12 secondi in diretta in questo lunedì 22 di maggio dagli studi di Milano. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto diretto in podcast qui della versione di Oscar, Oscar Giannino come sempre. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Due giorni che sono abbastanza sommerso di lettere sul tema delle vaccinazioni, ne parleremo anche domani mattina alla trasmissione con Alessandro Milan, attenti a noi due. Ovviamente rendetevi conto se dovessimo ospitare tutti quelli che ci presentano casi particolari, non ne usciremmo più, quindi domani mattina vedremo se basta una trasmissione o più di una. Però intanto volevo dirvi che vi leggo, anche se non sono riuscito in questi giorni a rispondere a tutti, sono sincero, perché ci sono lettere di una lunghezza incredibile, che per di più ipotizzano che io dia per scontato tutto quello che c'è scritto. Non metto in dubbio naturalmente quello che racconta nessuno, però molti di voi scrivono lettere a un giornalista e dovrebbero forse indirizzarle ad altri, cioè a immunologi di professione, ecco, perché se avete così tanti dubbi in così numerosi, probabilmente l'interlocutore è un interlocutore scientifico, perché io non ho nessuna pretesa di incarnare punti di vista diversi se non quello che mi prescrive la mia deontologia professionale, cioè guardare qual è l'indirizzo prevalente, larghissimamente prevalente in materia di ricerca e sperimentazione e dati comprovati e approvati dall'autorità sanitaria nazionale in materia. Non sono, né mi spaccio e diffido di chi si spaccia per specialisti medici. I specialisti medici sono gli specialisti medici. Detto tutto questo, oggi parliamo di un tema che è stato sollevato ieri con una notizia anticipazione da parte del Corriere della Sera, e cioè parliamo delle modifiche che il governo starebbe studiando, essendo andato a quanto pare già abbastanza avanti nella redazione di alcune proposte, per modificare nuovamente alcuni degli istituti fondamentali del mercato del lavoro. No, non stiamo parlando dei voucher e di come sostituire i voucher che sono stati abrogati per assecondare la CGIL e per non tenere il referendum. Stiamo parlando del ritorno, almeno così scriveva il Corriere della Sera ieri in un articolo firmato da Lorenzo Salvio, del ritorno della cassa integrazione in deroga e del ripristino della mobilità. Allora, poiché per capirci, ora vi spiegheremo meglio se non siete detti ai lavori, non avete chiara la differenza, insomma, superare i vecchi strumenti di sostegno al reddito, cioè la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione straordinaria, la cassa integrazione in deroga, quella gestita dalla regione, che era diventata il polmone sempre più ampio per gestire le crisi negli anni, nel momento di picco del post 2011 e fino a oggi. Era uno dei punti fondamentali del Jobs Act, che prometteva da una parte di sostituire ai vecchi strumenti di politiche passive del lavoro, il sostegno al reddito, molto discrezionali come quella della cassa integrazione straordinaria, il NASPI di durata più breve. Ma perché di durata più breve? Con il fondamentale con la fondamentale aggiunta di una politica finalmente attiva del lavoro, affidata all'Agenzia Nazionale del Lavoro, che doveva ricentralizzare le competenze secondo uno schema nuovo, l'accreditamento di soggetti privati e pubblici per intermediare la domanda e l'offerta di lavoro, e con la libertà, da quello che si capiva poi, a chi aveva perso il reddito da lavoro di utilizzarlo al meglio nei soggetti accreditati, o almeno questo era quello che veniva promesso. Poi c'è stato il referendum del 4 dicembre ha confermato le competenze delle regioni in materia di politiche attive del lavoro, insomma, e adesso torneremmo indietro, il governo tornerebbe indietro riaprendo alla CIGI in deroga e alla mobilità. Da questo punto di vista, scrive il Corriere della Sera, accogliendo le richieste del sindacato, che avevano sempre puntato i piedi fin dall'inizio all'idea di avere con la NASPI un periodo di sostegno al reddito di durata inferiore, riaprendo pienamente la strada della discrezionalità, perché il ritorno della CIG in deroga sarebbe assunto caso per caso, aprendo tavoli al ministero eccetera eccetera, quindi dove sì e dove no a giudizio di chi fa il tavolo pubblico dove si siedono le parti, E in più ovviamente anche il ripristino della mobilità serve per tornare a strategie di gestione passiva delle politiche del lavoro più lunghe nel tempo, e aggiunge con una punta di forse legittima malfidatezza l'autore del Corriere della Sera di ieri, tutto questo, non dimentichiamocelo, servirebbe anche a sottrarre cifre alle stime della disoccupazione, e quindi la politica riuscirebbe anche in questa maniera a dare un colpetto alle cifre ufficiali dei disoccupati. Allora, questa è la notizia di partenza. La domanda è: risulta davvero, è così, non è così? Io non dubito naturalmente del collega del Corriere della Sera, anzi, che conosco e seguo da anni, ma perché, se è così, davvero si pensa a questo? Bisogna rinunciare all'idea della promessa alle politiche attive del lavoro, che era uno dei pilastri fondamentali del Jobs Act, secondo me era il più importante, e che è rimasto lì sul tavolo non realizzato. C'è solo la promessa di una sperimentazione limitatissima per numero di soggetti interessati dall'assegno di ricollocazione. È una cosa utile? A cosa serve l'idea di tornare alla discrezionalità della CIG in deroga? Ecco, queste sono le domande per rispondere alle quali, e naturalmente partendo dal supposto di dover spiegare bene di che cosa si tratta, come funzionava la CIG in deroga, la mobilità, perché non ci sono più e quali sono i nuovi strumenti e perché non vanno bene, non parla il giornalista che ha dei dubbi, che ha fatto l'introduzione, bensì parla uno specialista del diritto del lavoro, Francesco Seghezzi di ADAPT. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Poiché siete il centro di studi e di produzione, di riflessione con i vostri giovani dottoranti, convegni eccetera eccetera, più attivo sul mercato del lavoro in Italia, innanzitutto domanda: risulta anche a voi che queste siano le linee su cui si sta muovendo il governo?
Allora, rispetto alla linea specifica del governo è difficile dirlo. Che ci sia preoccupazione negli ultimi mesi per i dati sulla cassa integrazione, sicuramente. Se all'inizio era un dato di cui tutti festeggiavano, sta calando la cassa integrazione, si sta riassorbendo la situazione di crisi industriale, negli ultimi mesi, a forza di diminuzioni molto grandi, parliamo di diminuzioni del 50-60%, ci si è cominciati a preoccupare. Il boom...
Perché? Perché non sarebbero attendibili?
Perché implicherebbe... Se, allora, diciamo così, il Jobs Act ha cambiato le tempistiche, ha messo tempistiche massime di 24 mesi, quindi diciamo finché si era nei primi due anni del Jobs Act si poteva dire che era determinato da un riassorbimento. Invece il fatto che questi dati stanno continuando molto forti, e il fatto che l'Istat ha detto nell'ultima rilevazione sugli occupati che il numero di disoccupati over 50 è in grande aumento, fa immaginare che tanti di quelle crisi aziendali che non si sono risolte hanno portato poi a picchi di disoccupazione laddove la cassa integrazione non è più disponibile, e questo ha cominciato a far preoccupare evidentemente.
Quindi, se è così, il motivo, come ordine di grandezza per capirci, sulle ore totali di cassa integrazione noi eravamo arrivati a un picco di in termini di 1.000.000 le 101.000 eccetera eccetera nel 2013, adesso siamo praticamente alla metà.
Esatto.
E allora, detto questo, se è vero questo che lei ci ha detto, cioè alla prova dei fatti i due anni di sostegno al reddito posti dal Jobs Act non sono in grado, per risultato, di ottenere la ricollocazione, ma gonfiano solo i disoccupati, traduco, è una misura a quel punto comprensibile nei motivi, e significa che la stima del Jobs Act era sbagliata, o no?
È comprensibile nei motivi se diamo per scontato, come è stato, che non si è fatto niente sul fronte delle politiche attive. Qui emerge il paradosso: non si può pensare che basta ridurre le politiche passive perché automaticamente si trovino altre modalità, bisogna investire e bisogna costruire le politiche attive. Non avendo fatto il secondo passaggio, è evidente che prima o poi questa situazione sarebbe scoppiata, a meno che la situazione economica italiana avesse visto una ripresa incredibile, che evidentemente non c'è stato, quantomeno non c'è stata nei termini tali da poter riassorbire tutta la crisi aziendale, anche perché ricordiamo che qui stiamo parlando soprattutto di manifattura, e in Italia la manifattura tutt'oggi non è messa tanto bene. L'Istat l'altro giorno ci ha detto che dal 2008 al 2016 in Italia abbiamo perso 1.000.000 di operai, quindi questo significa che veramente a un settore che sta cambiando, per cui o ci sono politiche attive che ricollocano ex lavoratori dell'industria in altri settori, e questo possono farlo solo le politiche attive, o altrimenti le politiche passive scontano il limite di sostenere l'occupazione o comunque il reddito stando all'interno dello stesso settore, e questo oggi non è più sostenibile.
Allora, se capisco bene, mi corregga se sbaglio, quindi la ragione, cioè il fatto che i 2 anni si rivelano non bastante, può essere fondata. Questo non significa il ritorno però ai vecchi strumenti, per di più con la CIG in deroga discrezionale, corretto?
Esatto, adesso però l'ipotesi perché sarebbe quella della cassa integrazione in deroga, perché a meno che si vada a intervenire duramente sul Jobs Act, ossia riportando i tempi della cassa integrazione ordinaria e straordinaria non più ai 24 mesi ma riportandoli ai 48 di prima, cosa che è veramente difficile per il legislatore fare un passo indietro del genere, la soluzione è reintrodurre quegli strumenti come la cassa integrazione in deroga che consentivano un sostegno al reddito anche dopo il termine degli strumenti normali. Quindi questa...
Però voglio dire, è una situazione, cioè, fatta la legge, trovato l'inghip, non so come dire, cioè è la persistenza di una cosa che resta in teoria lo schema formale applicato, cioè i 24 mesi, NASP, eccetera, eccetera, e nella realtà però l'eccezione a tutti quelli che avranno forza bastevole per arrivare a un tavolo al Ministero.
No, se mai fosse così sarebbe, dal mio punto di vista, un fallimento enorme di tutto l'impianto. Perché intanto è un modo di decretare in qualche modo, poi non si dirà, il fallimento delle politiche attive. È un modo di dirlo, noi non ce l'abbiamo fatta in questi 2 anni a mettere in piedi qualcosa che può aiutare. E secondo, significa veramente, come dice lei, ritornare a una logica di discrezionalità nell'erogazione dei sostegni, che sicuramente può andare bene in una fase preelettorale, soprattutto se veramente si andrà a votare presto, come si dice oggi, però lascia il tempo che trova.
Ma dunque, bisogna immaginare, perché, poiché, scusi se io faccio la parte dell'avvocato del diavolo, siccome la difesa del Jobs Act è una delle cose su cui c'è più energia e continuatività nel tempo da parte del circolo più ristretto di chi ci ha lavorato, messo mano durante i governi Renzi, dal parte dell'ex presidente del Consiglio, segretario del PD in prima persona e così via, quello che non mi riesce chiaro è questo, che metto una domanda sintetica. Ipotesi A può essere, va bene, facciamo come stiamo facendo sulla buona scuola, capitoliamo con la Fedeli a molte delle richieste sindacali perché ci è costato troppi voti aver puntato sul potere del dirigente, aver tentato di dire che chi mettevamo in cattedra doveva accettare la cattedra almeno per i primi anni dove c'era domanda di cattedre scoperte e non vicino a casa e così via. E facciamo la stessa cosa di fronte alle richieste sindacali che, a dire la verità, hanno detto fin dall'inizio su questa cosa dei 24 mesi che non ci si ritrovavano perché preferivano i tempi più lunghi della CIG precedente, e a questo punto fino alle elezioni mettiamola così, e senza fare tanto trick e ballacche, tant'è vero che sull'anticipazione del Corriere non corrisponde a una cosa che è stata comunicata dal governo e così via, però ipotizziamo che venga abbracciata per convenienza elettorale. Oppure ipotesi B: c'è stato un ripensamento vero, secondo voi, su quell'orientamento riformatore che metteva i 24 mesi proprio perché era convinto del fatto di poter avviare le politiche attive con l'Agenzia Nazionale del Lavoro? E anzi, la vera sfida con il sindacato era: vi stupiremo perché, proprio perché il tempo è più breve, saremo costretti a farlo. Perché questo era quello che dicevano ai sindacati quando c'era un confronto e i sindacati non ci credevano. Dopo il varo del Jobs Act, perché ricordatevi che in realtà non c'è stato un confronto preventivo con i sindacati su questo, ma dopo i sindacati hanno detto fin dall'inizio, a onor del vero, noi non ci ritroviamo, non ce la farete mai, perché nella crisi non riuscirete a fare le politiche attive. Io ho sempre sostenuto che è proprio nella crisi che bisogna cambiare paradigma e fare le politiche attive, come fecero in Germania nel 2003-2005. Allora, di fronte a questa alternativa, mera convenienza e poi si rivede tutto, oppure c'è una revisione strategica da parte di chi ha varato il Jobs Act su questo? Riprendiamo tra un minuto, perché adesso strade.
La versione di Oscar.
Allora, tornare alla CIG in deroga e tornare alla mobilità, cioè rimangiarsi tutto quello che si diceva col Jobs Act, poiché le politiche attive del lavoro non funzionano. I vostri messaggi si dividono in tre grandi categorie, cari ascoltatori. Prima categoria: si è sempre capito fin dall'inizio che quei 24 mesi non sarebbero stato un tempo adeguato e necessario per tornare a una per fare una svolta così fondamentale come quella delle politiche attive per sostituire quelle passive di sostegno al reddito. Ipotesi B: va bene anche per le imprese, perché così con i tempi più lunghi è più facile razionalizzare, perché altrimenti nei gruppi medio grandi si finiva sempre al mise a mettere bocca alla politica. Qui è qualcuno, secondo me, del sistema Confindustria che mi fa capire che in realtà, invece di protestare anche per le imprese, meglio così, perché almeno non si finisce sempre al mise. Io ho l'impressione opposta, perché ci si finisce per forza di cose, visto che devono essere autorizzate volta per volta il ritorno alla CIG in deroga. E terza cosa, invece, dice così si tornerà a innalzare il numero di ore in CIG e i politici diranno appunto meno disoccupati. Questo per darvi l'idea della forbice delle vostre opinioni. Ma è una svolta strategica o un meno calcolo elettorale, secondo l'impressione di Francesco Seghezzi di ADAP?
Io mi auguro non sia una svolta strategica, perché sarebbe un evidente passo indietro, non rispetto a qualche linea di policy, ma veramente a tutta un'impostazione politico-economica.
Ma come si fa a superare i limiti della conferma delle competenze regionali sulle politiche attive per effetto del no al referendum del 4 dicembre, però?
Eh no, certo, questo è il problema principale. Il problema principale è ricostruire il sistema delle politiche attive alla luce di uno scenario istituzionale che il decreto non prevedeva. Infatti, diciamo che sono una serie di pasticci uno sopra l'altro. Da un lato, appunto, si costruisce un sistema di ammortizzatori sociali che dà per scontato che funzionano le politiche attive, poi non si investe sulle politiche attive. Quindi, da un certo punto di vista, se questa fosse una soluzione intermedia, meglio ancora se non intesa in chiave elettorale, ma intesa proprio di sostenibilità del sistema. Però con parallelamente un passo avanti forte sulle politiche attive, allora potrebbe anche stare.
Ma sbaglio io? Può essere benissimo. Oppure dal Presidente del Consiglio Gentiloni e dal Ministro Poletti non è venuta nel nuovo governo alcun segnale sul fatto che questo governo si ponesse il problema di continuare sulla via delle politiche attive, ma ricoinvolgendo le regioni? Almeno a me è sfuggito. C'è stato qualche segnale?
No, ricoinvolgendo le regioni non è stato detto assolutamente a nessuno. Anzi, si è andati avanti con grande lentezza sul percorso dell'assegno di ricollocazione, la sperimentazione fatta, che poi è stata accettata da un numero bassissimo di lavoratori rispetto a quelli che hanno ricevuto la lettera, ma dal punto di vista dell'assetto istituzionale non è cambiato nulla, nessuno ha detto ricoinvolgiamo le regioni, no, è ancora tutto centralizzato.
Quindi, è ancora tutto centralizzato e mi pare che però sia una gestione inerziale da cui non potrà uscire molto. Ma chi fa notare che in realtà non solo i sindacati, sono i sindacati a chiederlo, lo hanno sempre chiesto, di tornare al vecchio sistema, 4 anni, ma che in realtà converrebbe anche le imprese, anche se le imprese non lo dicono. C'è del vero, secondo Seghezzi, oppure no?
Sì, dal punto di vista delle imprese, sì, soprattutto di quelle che sono in difficoltà. Evidentemente qui, se dal punto di vista del governo, serve prendere una posizione che può essere una posizione a lungo termine e una posizione a breve termine. Quindi anche rispetto poi al vantaggio di questa posizione bisogna decidere cosa si vuole. Passare da passive a attive è un cambio culturale che non si fa in un anno, non si fa in 2 anni, si fa in 10 anni,
sì.
E che fa perdere voti. Su questo non c'è dubbio. Fa
però
perdere...
è anche un utilizzo diverso delle risorse. Le risorse non sono infinite, perché non è che le risorse che se ne vanno nella cassa e per 4 anni di sostegno al reddito, invece che nel potenziare e far evolvere nel tempo una svolta che ha bisogno di tempo per entrare in regime come quello delle politiche attive, sono risorse sottratte esattamente a quello. Non sto dicendo che bisogna tenere la gente per strada senza euro, sto dicendo però che si torna indietro e quindi si dice addio all'idea che anno dopo anno le risorse che non servivano più per i ricollocati si concentravano sempre di più nelle politiche attive. Non è un po' così?
No, e anche dal punto di vista europeo penso che sia difficilmente sostenibile ritornare a una politica del genere. Il passaggio alle politiche attive e il rallentamento e lo svuotamento, diciamo, parziale di risorse in quelle passive è una delle richieste continue, perpetue, che l'Europa fa all'Italia in una fase di discussione, diciamo, di contrattazione tra Italia e Europa di questi giorni, che poi anche oggi sembra essere andata più bene previsto, è difficile tornare a una cosa del genere. Sì, sono d'accordo.
Ma da questo punto di vista non è una anche, vedremo come va in Francia, però Macron, anche se incontrando grandissimi ostacoli, a cominciare dal settore pubblico ipersindacalizzato e così via, però ha riproposto appena eletto la sua legge di intervento sul, di riforma del mercato del lavoro. Da questo punto di vista c'è chi si aspetta che la Francia ci dia una mano anche a ritorni indietro di questo tipo, quello di cui parliamo oggi. Voi avete questa impressione?
Potrebbe essere. Il punto è sempre capire se noi possiamo copiare solo gli aspetti che, dal mio punto di vista, sono dei passi indietro, senza copiare gli aspetti che sono i passi avanti. Macron fa una cosa del genere, ma propone tutta una riforma della contrattazione collettiva incentrata sulla delocalizzazione dei contratti, spostando a livello aziendale e territoriale che noi oggi ancora ci sogniamo. Quindi il punto è sempre capire che aspetti prendiamo e come gli aspetti che prendiamo sono sostenibili in un sistema. Se in Francia sono sostenibili perché poi c'è tutta un'altra tipologia di contrattazione che rende, diciamo, più sostenibili le imprese, pensi soltanto a intervenire sulle aziende con contratti aziendali sull'organizzazione del lavoro. Questo può rendere, ad esempio, molto più sostenibili certi tipi di produzione, aumentare la produttività e far sì che poi nel lungo termine le situazioni di crisi diminuiscano in qualche modo. Se invece noi vogliamo prendere soltanto la parte facile del gioco, evidentemente alla lunga
non ci possiamo lamentare che poi ci considerino sempre i soliti italiani. Una parte almeno di quei 18 miliardi, 18-19, che è stata la decontribuzione generosa alle imprese, i cui effetti cessati si vedono nel fatto che le imprese tornano poi al tempo determinato nei contratti aggiuntivi di lavoro, nuovi di lavoro. Non era meglio destinarla alle politiche attive? Non si poteva fare?
Senza dubbio. Ecco. Senza dubbio, le politiche attive senza soldi non si possono fare. Basta vedere i bilanci dei paesi nord europei di cui parliamo sempre, hanno dei fondi stanziati per le politiche attive che sono in circa 10 volte quelli nostri, quindi evidentemente sì.
Che è così. Allora, come vedete, dietro questa proposta e la scoop che ha fatto il Corriere della Sera c'è tutta una maniera di vedere i passi indietro che si fanno quando le riforme si fanno male rispetto a quello che si è annunciato, e la parte più aggiuntiva e più utile per il paese si finisce per rinunciarci, avendo speso del resto però una caterva di soldi. Grazie a Francesco Saghezzi, continuate su Radio 24, appuntamento con me Alessandro Milano domenica alle 8:20, attenti alle 2, vaccini.